Ultimissima parte di Maracanà, sempre un saluto da Marco Piccari, vado a riprendere immediatamente Stefano Impallomeni con me. Ciao Stefano, ben ritrovato di nuovo.
Ciao Marco, eccoci qua, buon pomeriggio.
Con noi Stefano c'è Niccolò Ceccarini, ciao Nick, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao,
ciao
Nick,
buon pomeriggio a voi, un saluto a tutti, ciao, ciao, ciao.
E poi ho il piacere di avere qui con noi in questo tratto di trasmissione di Maracanà, nella parte conclusiva, l'agente Davide Torchia. Ciao Davide, ben trovato.
Ciao ciao a tutti, buona serata.
Buona serata anche a te. Allora Nick, do a te subito l'apertura di questo momento con l'agente Davide Torchi, a te.
Come Amsterdam? Davide, come Amsterdam?
La bella
per
città.
Ora no, vado tra un po', per ora no, ancora non molto fresca, però molto bella.
Però mi dicono che Rugani si trova molto bene, no? Ad Amsterdam e all'Ajax, quindi insomma voglio dire, mi sembra che sai... soluzione.
Ma sai che l'Ajax è un club molto importante, non è che lo scopro io. Poi per me e tanti che hanno qualche capello bianco in più, rievoca proprio l'inizio di una stagione nuova del calcio mondiale. E loro sono rimasti un club storico e fedele a determinate cose e ha un seguito incredibile, veramente molto affascinante, al di là che ora non sono più tra le primissime più forti d'Europa, no? Però hanno un seguito incredibile, perché l'Ajax veramente per l'Olanda è un club che è una religione. Tutti quanti noi fin da bambini la maglietta dell'Ajax rimane sempre impressa, no? È riconoscibile tra tutte in tutto il mondo. E allora, beh, parlo insomma per uno che è un po' romantico di questo sport, al di là degli affari, dei business, dei contratti, di tutto, è una roba che ti rimane nel cuore averci lavorato, giocato o passandoci vicino, insomma rimane una cosa, un'esperienza bellissima per sempre, ecco, questo sì.
Posso chiedere? Ho detto questa cosa magari per coloro che non che ci stanno ascoltando, che magari non sanno il motivo per il quale, sono pochi a dire la verità, perché ho chiesto di Rugani a Davide Torchia perché lui è il suo agente, certo. E quindi a maggior ragione mi piaceva partire così. E tra l'altro Marco, poi
una curiosità,
sì. Volevo appunto chiedere a Davide come nasce, se ci racconta questo trasferimento all'Ajax, se era proprio l'unica squadra che magari diciamo ha fortemente voluto, o quella che più di ogni altra ha fortemente voluto Daniele, ecco.
Ma sinceramente è nato da parte loro molto presto, cioè a me la prima telefonata che ho ricevuto è stato facendo il calcolo il 29, il 30 di giugno, cioè erano partiti abbastanza presto nel senso del termine, no? E con molto interesse sia da parte di Alex Kroes, che è il CEO, il direttore generale sportivo, mettiamo vogliamo, e da parte dell'allenatore di Farioli, che io non avevo il piacere di conoscere, poi ho conosciuto, ho anche apprezzato le sue idee, penso anche che sia un allenatore giovane che possa fare sinceramente molto molto bene, perché per l'età che ha, per i risultati ottenuti e per essere, ricordiamo insomma, è il primo allenatore straniero dall'Ajax dopo 47 anni, è il primo italiano nella storia dell'Ajax, perciò così giovane non è facile. Da quello che ho visto, ecco, quello ringrazio, perché poi mi ha dato anche a me la possibilità di fare questa esperienza, di vedere meglio il calcio olandese, seguirlo di più, conoscere i giocatori dell'Ajax, anche se avete qualche dubbio, insomma, li ho studiati bene, ci sono dei profili giovani molto,
molto interessanti
da distribuire bene, ecco, perché non è molto bello, però devi vedere, per me, a mio modo di ragionare, quanto possono essere applicabili a livello italiano determinate qualità, che non ho detto che non ci siano, però sai che in Italia, chiaramente nei top club italiani, non basta essere bravi e di prospettiva, bisogna avere determinate caratteristiche che da noi sono importanti, ecco.
Senti,
e così è nata, poi hanno insistito un pochettino più degli altri e allora è stata una cosa che è piaciuta molto a noi, sinceramente, sai, fa piacere. Non è stato il piazzamento di un calciatore, come spesso succede, proporlo e poi trovare la situazione giusta che ti ascoltano. È partito da loro e questo ci fa molto piacere.
Cioè... Senti Davide, voglio chiedere una cosa, perché con Stefano Impallomeni noi qui ne abbiamo diciamo ogni tanto, l'anno scorso abbiamo sottolineato, no, anche con gli ascoltatori, ecco, parlavi di Farioli, proprio l'esperienza con il Nizza che ha fatto bene, ha preso un quinto posto con questa squadra, è stata per certi periodi anche in testa alla classifica del campionato francese. No, ti voglio chiedere di che cosa è stato colpito Rugani di questo allenatore, perché se ne parla un gran bene, immagino che ti avrà riferito qualcosa, insomma. È stato colpito per l'aspetto tattico, per il rapporto che ha con i calciatori, anche per conoscerlo un po' più nel dettaglio?
Allora, ti posso dire che sia Daniele, ma anch'io, la situazione dell'allenatore è che in genere siamo abituati a vedere che gli allenatori, non me ne vogliano, ma quelli molto giovani che arrivano alla ribalta in poco tempo, praticamente partendo molto dal basso, no? Così all'improvviso, non avendo un curriculum particolare da Caltex, calciatori importanti, quello così, in genere sono molto degli allenatori, come posso dire, che sono hanno una, non voglio dire che siano presuntuosi, però hanno cioè praticamente loro hanno catturato questa situazione del calcio e sono quelli che un po' vogliono stravolgere, vogliono insegnare un po' a tutti. Invece è un allenatore che è molto moderno, però dall'altra parte ha un grande rispetto di determinate cose, no? Di determinate fasi, sia la fase offensiva che la fase difensiva, la cura molto, è molto umile, che è un termine un po' abusato, no? Però se mi passate il termine, molto che cerca di capire, cioè gli hanno venduto una marea di giocatori proprio negli ultimi mesi, anche gli ultimi giorni di mercato gli hanno levato un paio di giocatori importanti e non sono riusciti a prendere quasi nessuno, arrivati Klassen, che poi è arrivato l'ex Inter, che è un ottimo giocatore, si è inserito subito, che era uno svincolato che hanno ripreso, e il centravanti, insomma, perciò sai, sono cose che ti destabilizzano. Lui è andato avanti negli obiettivi e vedo che la squadra sinceramente è molto divertente da vedere. Certo, nel divertente ci sta anche che qualche volta rischi di perdere dei risultati che hai sotto mano, oppure recupero, per esempio la settimana una partita col Groningen, pareggiavano uno pari, hanno preso gol al 90esimo, dal 90esimo al 95esimo hanno vinto 3-1. Certo. Capito, perciò questa è una cosa che mi ha colpito di più.
Stefano, vengo da te.
Ma io volevo chiedere a Davide se adesso col seno di poi è difficile, però insomma, vista le situazioni, anche le complicazioni del caso, e parlo della Juventus,
sì,
se Thiago Motta magari non può pensare a rivedere una posizione, cioè voglio dire, Rugani che torna nel mercato di gennaio a Torino è fantacalcio, si può dire così, oppure ci può essere uno stacco, un ripensamento.
Io sono d'accordo con te, sono quelle cose che io classifico normale che uno possa pensare che un giocatore come Rugani, che è stato tanti anni lì, che è sempre stato una certezza nelle sue qualità, no? Cioè quella della grandissima attendibilità, della grandissima sostanza nel momento del bisogno, sempre non facile, noi sappiamo, perché star dentro fuori è molto più difficile che star sempre dentro, cioè non è facile. Allora lui ha sempre avuto queste qualità che si sono sposati con i turnover, con quali partite importanti che ha fatto la Juve e tutte quelle che infatti è riuscito a totalizzare. In questo momento non lo so, so che con l'infortunio di Bremer qualcuno potrebbe pensare, ma credo che la Juve sinceramente stia così, da quello che posso immaginare, conoscere io un po' l'ambiente dopo tanti anni, e anche Cristiano Giuntoli, anche se conosco poco l'allenatore, ma non credo che intervenga da qui a gennaio con qualche svincolato, credo di non sbagliarmi nel dire che sarà molto difficile, e poi a gennaio vedere, ma poi sai, ti scontri anche con una situazione economica. La Juve in questo momento non ha, dopo quello che ha fatto, la considerazione di poter andare a cambiare un calciatore senza incassare, cioè perché un conto, poverino, per un infortunio di un tipo come Bremer, è un conto prendere 70 milioni da Bremer e poi magari investirne la metà per prendere un altro calciatore, sapete benissimo, è banale, ma è così. E allora andare a investire, dall'altra parte, da quello che ho sentito Thiago Motta vede Cabal molto più centrale che esterno, è una sua idea, giustamente, e allora reinserendo un pochettino dentro, che era stato un po' accantonato anche Danilo, reinserendo Danilo con Danilo, Cabal, Calulu e Gatti, comunque hai quattro difensori. Certo, Bremer non ce l'hai più, però fino a gennaio
ci può arrivare
l'occasione, sì, di sì, vedere, sì, anche se questo può essere quattro che bastano, se ci vogliono interventi.
Sì. Posso fare il giornalista di mercato? Rugani secondo me resta fino a giugno, almeno fino a giugno all'Ajax, questo lo dice Niccolò Ceccarini, quindi è una mia idea e non so se sia giusto o sbagliato.
Fatta confermare. La confermiamo.
No, non me l'ha fatto confermare da Davide, perché non si confermano mai le notizie dei giornalisti di mercato. Però ho dato io la notizia di mercato. Secondo me finisce così. Anche perché il ragazzo si trova molto bene. Quindi questa è la mia considerazione. Poi se il procuratore vuol dire qualcos'altro, io alzo le mani.
No, io non mi permetterei mai. Ci mancherebbe. Tu non hai dato la notizia, hai dato una sentenza. Che va benissimo così, noi ci appelliamo alla clemenza della corte e proseguiamo nel nostro percorso. No, a parte scherzi, no, Niccolò conosce l'ambiente, conosce tante cose, logicamente io dopo tanti anni di esperienza sono abituato a bilanciarti finanziare tutto, perché il calcio ci sta tutto, certo, il contrario di tutto, e voi lo sapete meglio di me, però la linea penso sia questa qui che ha detto Niccolò, sì.
Vabbè, vediamo naturalmente. E, non so, Davide, io ti porto un attimo fuori da questa situazione qui. Oggi bene, abbiamo parlato un po' di tutto, volevo anche sapere insomma un tuo pensiero. Si parla anche di, oggi leggevo, di Skriniar. Secondo te è un profilo che potrebbe interessare alla Juve?
Allora, io di Skriniar non l'ho letto, vabbè, non lo sapevo sinceramente.
Oggi è uscito questo, a gennaio, ti parlo di gennaio.
Allora, io non faccio, è bene che chi ci ascolta lo sappia, voi lo sapete già, io non faccio mai, non mi permetterò mai di fare un giudizio tecnico per dire no, questo non è bravo, questo è più bravo. Vado a vedere un po' quello che può essere, conoscendo l'ambiente un pochettino, l'adattabilità. Per me è un giocatore bravo, non era insostituibile nell'Inter come poi si è visto,
certo,
per me, ma l'ho pensato anche quando tutti quanti sembrava una tragedia perché andava a parlare, per me un giocatore fortissimo ma non insostituibile per me, e l'Inter infatti ha fatto benissimo anche senza nulla togliere il ragazzo. Non mi sembra proprio quello completamente adatto alla tipologia di calciatore che Motta fa giocare nella Juventus come difensore centrale. Mi sembra a me, come per me, ho letto anche, e questo coinvolge da qualche parte, qualcuno l'ha scritto, no? Ma tanto siamo a commentare,
certo.
Delle cose, non diamo delle sentenze, che di Ato dell'Ajax,
visto
che adesso il giocatore dell'Ajax mi sembra di conoscerli abbastanza bene, e visti tante volte nelle loro caratteristiche, per chi ci ascolta, è un giocatore molto giovane, 18 anni, cioè no, che lì è una cosa normale, diciamo la verità, lei ha 21 anni, sei già quasi capitano, e allora a 18 anni è un giocatore molto giovane, che però ultimamente da quest'anno sta giocando solo esterno, solo esterno,
era molto bravo.
È bravo, è un bravo esterno, da vedere per me, perché per me ce n'hanno ancora di bravi parecchi, anche di più adattabile al calcio italiano, e lui non viene da centrale, tutti lo identificano come centrale, io dico quello che vedo, io l'ho visto esterno, quando è ritornato per pochi minuti in una partita a fare il centrale, diciamo che non è stato proprio il massimo delle sue prestazioni, perciò non lo so, poi sai, scouting sono talmente bravi alla Juve che magari identificano meglio di me. Ecco, se io dovessi prendere un giocatore che al netto delle proprie qualità o meno, per un gioco come la Juve, da come conosco l'Ajax, levato logicamente da Daniele, parlo da uno, per me adatto potrebbe essere Sutalo. Poi quanto costa, chi lo prende, chi lo vende, questo è un altro discorso. Io faccio solamente un discorso tecnico, perché si è ripreso bene, è un giocatore, un buon palleggiatore, che a Motta serve, di dietro diciamo che non è granitico, però ogni tanto loro hanno i loro momenti di riflessione, diciamo così. Noi in Italia siamo abituati, i giocatori devono essere molto molto più attenti e concreti, però la tipologia di giocatore forte è quella. Per me
Sutolo mi sarebbe piaciuto anche per la Fiorentina, so che l'avevano trattato, ma è un giocatore che costava molto e quindi non c'era
oltre 20 milioni.
Infatti, perché quando lo prese l'Ajax l'anno prima, si sta parlando della scorsa estate, c'era la Fiorentina. Secondo me la Fiorentina ci ha anche rifatto un tentativo nell'ultima sessione di mercato, poi ha capito che insomma la valutazione, come dicevi tu Davide, era molto alta e quindi hanno preferito fare altre scelte.
Lì sono mercanti, sono botteghe care, i giocatori vengono a prezzi esorbitanti, però ce n'hanno qualcuno di grandissime qualità.
Vado da Stefano, tra l'altro aggiungo che questo Ato, se ti ricordi Stefano, qualche tempo fa lo aveva presentato Marco Palma all'Osservatore qui, indicandocelo come un giocatore molto interessante. A lui abbiamo un osservatore, Davide, che ama molto il calcio olandese, segue con tantissima attenzione.
Ci sono tanti.
Sì, lui è molto appassionato, ha fatto anche ultimamente un passaggio da quelle parti e insomma mi ha detto che ci aveva presentato tempo fa questo Ato che insomma che era un profilo interessante, lui l'aveva definito. Stefano.
No, ma tornando sempre a Rugani, Davide, insomma, voglio dire, capisco che la nazionale è un qualcosa adesso, voglio dire, difficile, però se sai qualcosa, se Spalletti magari l'ha chiamato, ci ha parlato, se ci spera, le sue aspettative, le sue aspirazioni.
Beh, sai, aspettative, io sempre che la nazionale è una cosa che tutti quanti noi, no? Per dire, tutti quanti noi, tutti i calciatori devono sperare un giorno di poter essere convocati, al di là dell'età, al di là della più o meno bravura, perché nel calcio l'aspirazione è quella, giocare nei club più belli che sia possibile, oppure nel club che ami più di tutti, perché magari è il tuo club dalla nascita, oppure il tuo club è il tuo posto dove sei nato fisicamente. E questo è fondamentale, perché il calcio deve essere aspirazione ed è normale. Poi ti scontri con le cose, visto giustamente Spalletti, come altre, fa le sue scelte, deve anche barcamenarsi con un campionato italiano non facile, perché l'iter che noi seguivamo, per me, tanti anni fa, qual era? Quello, non dico più semplice, ma era che il calciatore si riusciva ad imporre in Serie A, poi andava in un club importante, cominciava a giocare a livello internazionale e dopo andava in nazionale per portare la sua esperienza internazionale all'internazionalità della maglia azzurra. Se mi sono stato chiaro. Adesso siamo costretti a mangiare un pochettino prima, cioè andarle a prendere nella prospettiva, quando a tutti quanti vuol dire che la nazionale non è che non devono giocare i giovani, intendiamoci, ma la nazionale è una nazionale che sì, la devi costruire, ma parla sempre di risultati fatti, cioè se c'è un giocatore, se vado a fare la finale degli europei o dei mondiali e devo fare 4, 5, 6 partite ed è un giocatore di una certa età, ma che in quel momento è il massimo dell'espressione campione italiano, gioca, perché non è che poi deve fare mercato, rivenderlo, non so se siete d'accordo con me, io la penso così, perciò poi se sono giovani forti è logico, perché così costruisco un qualcosa in più, però l'iter è quello. Invece adesso vedi che il mister fa o quello della Serie B, oppure fai 5 partite in una squadra di bassa lega, 10,
basta un gol per essere convocato, un golletto e te
capito? Basta, cioè, voi lo sapete, insomma, il calcio prima per andare nazionale, porca miseria, o solo una convocazione anche da Michele Costantino.
Però qualcuno potrebbe dirti, Davide, che prima forse c'era una qualità più elevata, adesso c'è un po' più.
Comunque ci ho provato anch'io, Marco.
Dire una cosa? Posso dire una cosa? Vi rubo 2 minuti di trasmissione.
Sì, che poi devo chiudere, vai.
Allora chiudo. Chiudo. No, vi dico questo, quello che penso io. Cioè, che cosa succede? Noi ci lamentiamo molto del fatto che sinceramente non abbiamo grandissima qualità. E questo in questo momento è vero, è un dato di fatto. Però dobbiamo pensare una cosa, che è vero che arrivano tanti stranieri, arrivano... è che noi non arrivano i stranieri di prima di grandissima qualità. Perché se andiamo a vedere l'Inghilterra ha più stranieri di noi, ma quelli che arrivano in prima squadra, dei giovani, sono abituati a giocare con gente talmente di livello elevato che arrivano quelli molto forti, molto pronti, e così ne beneficia la nazionale. L'ho fatta più stretta, ma questa poi è linea di massa.
Sì. Purtroppo l'argento è calato.
Non fa una piega, comunque voglio dire, anche io ho cercato di diventare un calciatore, però purtroppo i miei limiti erano tali e alla fine sono diventato giornalista.
Riporta, altro che.
Guarda, io quando giocavo nel bagno a Ripoli e Davide, essendo toscano,
grazie.
Era un grande centrale difensivo, si partiva sempre da meno uno, cioè il mio uomo faceva sempre gol, quindi siamo...
Però mi hanno raccontato i tuoi trascorsi a Grassina lì nei dintorni, quindi...
Addirittura te li hanno raccontati!
Hai capito.
Le tramandano di generazione in
le tramandano, c'è una cosa, hai capito?
Una volta era... Ho capito, una volta erano... Gli eroi epici, capite? Chi adesso invece si tramanda di quello che crede.
Vabbè, ognuno c'ha quello che
capire a che livello basso siamo scesi ormai, certo, su tutta la linea.
Va bene. Allora ragazzi, io mi devo fermare perché siamo proprio in coda. Io saluto e ringrazio Davide Torchia. Grazie Davide.
Prego, ragazzi,
buon lavoro.
Parlare con voi. Buona serata, grazie.
Piacere nostro. Grazie a Niccolò Ceccarini che ritroviamo grazie domani alle 2 per commentare la nazionale italiana. Grazie Nick, a domani.
Ciao, grazie a voi.
Caro Stefano, caro Stefano,
qua, caro Marco,
qui l'argent c'è finito, c'è finito. Vabbè, comunque vediamo un po'. Senti, vabbè, qui arrivano ancora messaggi, però noi ci dobbiamo fermare, caro Stefano, ci dobbiamo fermare. Siamo arrivati veramente al termine di questa piacevole puntata, come sempre. Io ti sento che stai ritornando in forza. Io sento
Me lo auguro, sinceramente,
forza.
Perché è stato veramente complicato. Vediamo domani,
Stefano,
ti
posso dire, Stefano, che sta girando, sta girando l'influenza, quindi non...
No, ma io sai che il discorso, voglio dire, certo. Se io vengo là e certo. Poi dopo non vorrei attaccare,
attacchi,
allora
c'è il virus che... certo, è chiaro, tu sei anche previdente per noi.
Invece supereremo questa cosa, certo, la voce un pochino non è quella di Brambati pure, visto?
Brambati c'ha una voce cupa, però insomma, c'ha la voce cupa, ma quando devi tirare i mini, tira lo stesso, non c'è niente da fare.
Guarda là!
Ciao!
Abbiamo finito. Domani sarà una super puntata. Ci commenteremo la nazionale italiana. Vediamo un po'.
Domani. Ciao Stefano.
A domani. Un salutone a Stefano. Un saluto a tutti voi. Vi lasciamo a tutta C. Grazie come sempre a tutta la squadra. Mi raccomando, rimanete con noi. Questa sera vi ricordo un appuntamento da non perdere. 20:35. Parole di calcio.
Novità.
Senti, parole di calcio con delle interviste strepitose che vi facciamo ascoltare, realizzate da Niccolò Ceccarini con tanti protagonisti del 2006, quindi non perdete parole di calcio 20:35, subito dopo il Tempo News. A domani.